Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Vengo da una parrocchia dedicata a Maria Santissima Assunta in Cielo. Vivo in una casa consacrata a lei. Faccio parte di una famiglia spirituale che ha iniziato la sua vita proprio in questo giorno. Quindi potete immaginarvi quante cose potrei dirvi di questo mistero che celebriamo oggi. Mi limito a qualche riga di quelle che abbiamo sentito. Il brano del Vangelo lo sentite molte volte durante l'anno nelle feste mariane, nelle feste di Maria. È una miniera da cui si possono conoscere e apprezzare molti misteri della nostra fede. Prendo le prime righe invece della prima lettura, che la sentiamo solo in questo giorno, dal libro dell'Apocalisse. È l'ultimo libro della Sacra Scrittura, lo leggiamo poche volte durante l'anno, ma oggi è proprio bello sentire come comincia questa lettura che avete sentito, la prima si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo. Si aprì. Il Tempio di Dio, quello che era in Gerusalemme, voi sapete, veniva aperto solo per il sacerdote che entrava come Zaccaria per versare l'incenso sulle brace. E una volta all'anno per il sommo sacerdote che entrava nel Santo dei Santi, dove c'era l'arca dell'alleanza. Oggi invece, dice la lettura, si aprì il Tempio di Dio. Vuol dire che adesso il cielo, con il suo Tempio, dove è la presenza di Dio, è aperto per noi. Possiamo non solo sbirciar dentro, ma entrarci, per godere anche noi la grazia dell'amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi si apre il Tempio del Cielo per accogliere quella che il Salmo ci ha detto di essere la Regina. Alla tua destra sta la Regina. La Regina, per il popolo ebraico, era la madre del re. Alla tua destra sta la Regina. Quindi se la Regina è la madre del re, e anche noi siamo suoi figli, di stirpe regale, come ci è stato detto tante volte, anche noi possiamo entrare, partecipare alla gloria di lei, che è nostra madre. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. L'arca dell'alleanza, voi lo sapete, era una cassa di legno coperta d'oro, dentro nel santuario più interno, il Santo dei Santi, era coperta dalle ali di due cherubini, anch'essi rivestiti d'oro. Era il posto dove il popolo riteneva fosse la presenza di Dio. Dentro questa cassa cosa c'era? C'erano le due tavole con incise le 10 parole, i 10 comandamenti, segno dell'amore di Dio per il popolo che lo accompagna in tutta la sua vita con le sue parole, che lo guidano e che danno sapienza. Poi c'era una anfora che portava la manna raccolta nel deserto gli ultimi giorni che l'hanno mangiata. Hanno raccolto un po' di manna e l'hanno deposta dentro quest'arca. Segno, testimonianza dell'amore di Dio che accompagna anche con nutrimento il suo popolo, che dà da mangiare, che non lo lascia affamato. È il segno, la testimonianza di quest'amore di Dio. E poi c'era dentro nell'arca ancora il bastone di Aronne, quel bastone secco che era fiorito per indicare che Aronne era destinato ad essere il sommo sacerdote, il fratello di Mosè. Quel bastone fiorito che era ancora testimonianza della presenza di Dio che accompagna il suo popolo col ministero sacerdotale. Quindi quest'arca era chiamata non solo dell'alleanza, ma anche della testimonianza, perché è un segno concreto dell'amore di Dio che accompagna sempre il suo popolo. quando Davide ha fatto portare l'arca dal tempio di Silo che era lontano da Gerusalemme, l'ha fatta portare a Gerusalemme dove ancora non c'era il tempio, ma ancora la tenda, però era vicino alla sua casa, alla sua reggia, danzava di gioia attorno all'arca. E cosa diceva? Diceva le parole che Elisabetta ha imparato a memoria e le ha ripetute quando ha visto entrare Maria nella sua casa. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? A che debbo, diceva Davide, a che debbo che l'arca del Signore venga da me, vicino a casa mia? Che grazia grande è questa! E Elisabetta, coppia, prende in prestito quelle parole di Davide per dire: ecco, tu, Maria, sei l'arca dell'alleanza, quella vera, perché tu stai portando non solo i segni della presenza e dell'amore di Dio per il suo popolo, ma tu porti in te il mio Signore, cioè il mio Dio. Porti in te e lo porti vicino a me, nella mia casa, porti Dio stesso. Quindi il luogo dove sta Maria è il vero tempio di Dio. Quando si apre il cielo ed ecco il tempio aperto, noi oggi lo contempliamo guardando Maria. È lei il tempio che porta in casa nostra il Signore. Quando c'è lei in casa nostra, quando c'è lei nel nostro cuore, c'è il Signore. È garanzia della presenza di Dio. Per questo il popolo cristiano, la Chiesa cattolica e ortodossa in modo particolare, sono molto attente alla presenza di Maria nella nostra fede e quindi nella Chiesa, nella nostra casa, nella nostra vita. E una cosa bella è questa, che non solo i cristiani venerano Maria come colei che porta un soffio nuovo di vita, ma anche i musulmani, anche gli induisti, anche gli animisti, quando ne sentono parlare, diventano devoti di Maria. Ed è una donna musulmana che io ho sentito questa parola, questa preghiera: Maria, tu sei la mamma di tutte le mamme. Quindi tutti gli uomini sono, diciamo così, sotto il manto di Maria. Lei li vuole proteggere tutti. E lei è capace di apparire a tutti. Quante volte ho sentito dei musulmani raccontarmi i loro sogni, e nei sogni era presente Maria, che dava loro sollievo, speranza, gioia. È davvero la madre, non solo per noi, ma per tutti. E con lei possiamo sentirci uniti tutti gli uomini, perché tutti siamo destinati ad accogliere suo figlio nel nostro cuore. Solo quando suo figlio arriva nel cuore dell'uomo, allora quell'uomo è salvato, è liberato dalle oppressioni e dalle menzogne di questo mondo. Quando Gesù è nel nostro cuore, è quello che lei desidera. È per questo che appare anche oggi, come abbiamo letto, come segno grandioso nel cielo, vestito di sole. Il vestito di Maria è luce per il nostro cammino, per la nostra strada. La luna sotto i suoi piedi, cioè le cose che cambiano, lei le tiene a bada, perché non veniamo distolti dalla luce che ci illumina. La luna è il simbolo delle cose mutevoli. Una volta c'è, una volta non c'è. Una volta c'è un pochino, un'altra volta c'è un po' di più, o un po' di meno. Le cose mutevoli sono sotto i suoi piedi. Non sono a quelle che dobbiamo badare. Le cose che cambiano e che passano le teniamo a bada anche noi, imparando da lei. E sul suo capo una corona di 12 stelle, 12 come le 12 tribù del popolo di Israele, come i 12 apostoli. E guardate un po', le prime stelle sulla bandiera d'Europa erano 12. È stata copiata da questa immagine, quella bandiera. E adesso dobbiamo pregare che resti, che torni ad essere un luogo, anche i nostri popoli, luoghi dove Maria può dire la sua parola, o meglio, può presentare il suo figlio come unico Salvatore. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.